Bene, eccoci tornati in linea, good morning Genova, e siamo qui per raccontarci, andare a approfondire quanto accaduto negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Sono state 24 ore intense, convulse e drammatiche per molti versi, le abbiamo seguite attraverso tutti i media e certamente è stato un evento, una serie di eventi che hanno lasciato il mondo senza fiato, non ci si ricorda a memoria. Un evento di questo genere. La trasmissione di quest'oggi vuole essere un momento in cui andare a riflettere, a capire cosa sta accadendo, a capire cosa potrà succedere nei giorni successivi, nei prossimi giorni, e come cambieranno i scenari mondiali. Intanto Biden è presidente degli Stati Uniti, mentre Trump sta cercando in qualche modo di far ritornare la calma a modo suo, insomma, con tutte le contraddizioni che lo hanno distinto in queste ultime ore. Ma io vado subito a presentarvi i nostri ospiti, che sono tanti, alcuni sono direttamente collegati dagli Stati Uniti per raccontarci quello che sta accadendo. Allora, cominciamo con Alice Ciulla, buongiorno, grazie di essere qui con noi,
Buongiorno.
ricercatrice di Roma 3, esperta in cose americane a vari titoli e con studi intensissimi sull'argomento. Grazie di essere con noi. Il professore
Grazie.
Ferdinando Fasce, chi non lo conosce, soprattutto a Genova, a livello internazionale, forse uno dei maggiori conoscitori delle vicende americane. Grazie di essere con noi, professore. Ben trovato. Poi abbiamo due americani, Davide Mamone, giornalista collegato da New York, e Giacomo Cambiaso, a sua volta giornalista, sempre collegato da New York. Giacomo è arrivato in questi momenti per problemi di connessione, quindi se c'è qualcosa di errato me lo dice. Comunque, se mi confermi che sei collegato da New York, giusto?
Sì, spero mi sentiate.
Sì,
Sì, meno
ti
male.
sentiamo. Ok, fantastico. E infine, ultimo ma non ultimo, Matteo Muzio, giornalista, esperto anche lui in cose americane. E io comincerei subito con Matteo per chiedere, diciamo così, un riassunto di quello che è successo nelle ultime ore, ma anche cercando di metterlo insieme rispetto a quello che è stato il momento da cui Trump ha perso le elezioni o Biden ha vinto le elezioni, a quello che è accaduto ieri. Prego.
Sì, diciamo che gli eventi di ieri sono il culmine del processo elettorale che è seguito alle elezioni del novembre scorso, del novembre 2020. Cosa era successo? Appunto, sappiamo che all'inizio i risultati sembravano un po' incerti, che c'era la grande questione del voto postale, che erano molti, molti anni che non veniva usato in modo così massiccio, e per la precisione dal 1944, quando con i voti dei soldati sui vari fronti della seconda guerra mondiale ci volle un po' di tempo per raccoglierli tutti, ma le elezioni furono meno incerte di quelle che sono sembrate l'anno scorso a novembre. Quindi il presidente Trump non ha accettato quella che dopo alcuni giorni sembrava essere una vittoria di Joe Biden, ha voluto mettere in luce le varie irregolarità con diversi ricorsi a corti statali, corti federali, fino al ricorso fatto dal Texas verso la Corte Suprema, ricorso che è stato insolitamente respinto dalla quasi totalità dei giudici, 7 giudici su 9, di cui 3 conservatori nominati da Donald Trump hanno detto che non c'erano le basi per un simile ricorso. Irregolarità che in alcuni casi ci sono state, ma di numeri molto, molto, molto piccoli. In Nevada parliamo proprio di voti singoli, proprio singoli voti non validi, ad esempio, per citare un caso. In Pennsylvania c'è stato un altro caso che non ha impattato sul risultato, di 4.000 voti arrivati dopo il risultato finale, che sono stati sospesi da parte del giudice della Corte Suprema responsabile di quell'area, che era Samuel Alito, anche lui ultra conservatore nominato da Bush. E quindi c'è stata una lunghissima battaglia legale con un insolito non riconoscimento, se non per alcuni senatori repubblicani, della vittoria di Joe Biden, fin quando c'è stata una primissima cesura il 14 dicembre scorso, quando c'è stato il voto dei grandi elettori, e che aveva, è stato abbastanza pacifico, si temevano anche lì tensioni nelle varie location, negli stati dove si teneva, quindi negli stati incerti, e però si è, andato, è arrivato tutto liscio. Il capogruppo al Senato, Mitch McConnell, che fino ad allora non aveva riconosciuto Joe Biden come presidente eletto degli Stati Uniti, lo ha riconosciuto in quel momento. In quel momento ha rotto con Donald Trump, che invece ha voluto portare lo scontro a un livello ulteriore e abbastanza inedito, se non citiamo un'elezione molto remota, quella del 1876, dove però appunto ci porterebbe un po' via di tempo. E magari il professor Fasce, sicuramente Alice, ne sapranno più di me. Quindi che è successo? Si è portato l'elezione fino al congresso, dove alcuni lealisti di Trump, il deputato dell'Alabama Mo Brooks e il senatore Josh Hawley del Missouri, hanno deciso di prendere l'iniziativa di contestarla. Con loro si sono uniti alcuni trumpiani, ma non tutti a sorpresa. Degli alleati molto solidi del presidente in questi anni, come il senatore Tom Cotton o Lindsey Graham, che sono stati fino a un momento prima degli alleati molto affidabili anche nel far passare la legislazione, hanno detto no, non riteniamo abbastanza inutile contestare a questo punto. E possiamo dire anche che con questa strategia Trump si è giocato quella che tutto sommato era stata una sconfitta onorevole, con una pandemia e una crisi economica in corso. 75 milioni di voti, sono poco meno, però comunque sono un record per un presidente uscente, anche se il suo avversario ne ha presi 81. E invece appunto il successo del vaccino di Moderna, che era stato finanziato con soldi federali, e anche tutto sommato la maggior parte degli statunitensi che diceva io sto meglio di 4 anni fa. Questo credito è andato in fumo specie dopo la giornata di ieri, quando io personalmente mi apprestavo a seguire quello che era un dibattito parlamentare un po' da detti ai lavori sulla legittimità o meno dell'accettazione di questi senatori e sulla citazione di prerogative costituzionali un po' cavillose da l'una o dall'altra parte. Invece a sorpresa c'è stata quella che è un inedito nella storia americana, non del tutto, perché c'è stata l'irruzione dei britannici nel 1814 con un incendio, ma era una guerra ed era un esercito straniero. In questo caso dei rivoltosi interni non era mai successo, nemmeno nella guerra civile, dove pure l'esercito confederato aveva tentato un paio di volte la conquista della capitale nordista. Un qualcosa di senza precedenti, soprattutto per quello che era accaduto in mattinata, dove il presidente Donald Trump era andato a fare un comizio ai manifestanti, che fino ad allora erano per la maggior parte pacifici, e io in tutta onestà credevo lo sarebbero rimasti, avrebbero fatto probabilmente un po' di teatro, perché spesso, bisogna dirlo per chi segue queste cose, i gradini di Capitol Hill ospitano spesso manifestanti che sono lì per una o l'altra questione. Ma questa volta c'è stato invece uno sfondamento impressionante, che ha mostrato anche delle falle preoccupanti nella sicurezza di un edificio così, così importante per il processo democratico americano. I voti elettorali sono stati portati fisicamente in salvo da un dipendente del Senato, che ha avuto la prontezza dei riflessi di portarli via subito, perché non c'era una, a differenza che per le persone fisiche, per quello non c'era una procedura e sarebbero potuti essere dati alle fiamme. E poi è successo che c'è stata un'esitazione, un vuoto di potere sulla Guardia Nazionale. Washington DC non è uno Stato, non ha la sua Guardia Nazionale, che negli altri stati è chiamabile a piacimento dal governatore. Serve il consenso del Presidente, che però sembrava appunto fino a quel momento essere stato colui che con le sue parole aveva aizzato i manifestanti a entrare al Campidoglio. Però questo l'ha preso l'iniziativa Mike Pence, ha deciso di rompere col presidente. Su Twitter si faceva tutto un gran vociare di quello che era successo, perché col suo account ufficiale aveva defollowato Donald Trump, e ha deciso comunque di procedere con la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale che ha agito, ha riportato l'ordine, ed è nel cuore della notte arrivata la certificazione ufficiale finale per Joe Biden, fino alla concessione a denti stretti della transizione pacifica da parte del presidente Trump, che probabilmente sarà quella che gli eviterà l'invocazione del 25esimo emendamento, emendamento che è stato fatto per la destituzione del presidente in caso di malattia o incapacità. In un caso del genere sarebbe davvero, davvero la prima volta. Ma appunto Donald Trump ci ha abituato ad avere molte, ma molte prime volte, e anche in questo caso non è stato da meno.
Va bene, Matteo, grazie. Grazie. Allora andiamo subito negli Stati Uniti, Davide e Giacomo. Brevemente, che aria si respira in questo momento? Prima uno, poi l'altro. Davide?
Vado io, se vuoi.
Allora andiamo con Giacomo. Vai Giacomo. Tra l'altro io ti interpellerò anche come sostenitore di Trump, perché insomma non hai mai nascosto la tua simpatia verso l'ex presidente. Ma che aria si respira adesso a New York?
Ma dunque, New York è in lockdown feroce da quasi un anno, e io credo che il Covid abbia giocato un ruolo determinante per il politico, ma anche nell'estremizzare i comportamenti, perché io ricordo che qui a New York abbiamo avuto 2 settimane di coprifuoco con Antifa che devastava i negozi, quindi io credo che quello che sia successo ieri vada anche messo nel contesto del momento in cui viviamo, dove c'è una parte di America molto diversa da noi, con una sorta anche di comprensibile ossessione per la libertà, un'antipatia per il governo storica, che ha vissuto sia i lockdown che il risultato elettorale come un'imposizione di quello che loro vivono veramente come il nemico, è quello che viene chiamato la palude di Washington. Dal punto di vista dell'aria che si respira, Giovanni, qui siamo tutti in attesa del vaccino, non vediamo l'ora di iniettarci qualunque cosa ci mandino, perché vivere in una città come New York senza poterne usufruire è un po' come andare a Las Vegas senza soldi, cioè è una situazione veramente punitiva. Voglio solo aggiungere che penso che comunque la vicenda di ieri, anche se grave, seguiti particolari per il semplice fatto che, come ricordavate poco fa, i repubblicani hanno praticamente tutti mollato il presidente tranne una manciata, e credo che ormai il processo elettorale vada in fondo senza particolari disturbi.
Ecco, poi intanto ritorneremo con te un po' a capire la posizione tra trumpiani e repubblicani, cosa è successo, però provo a vedere se Davide invece a questo punto ci sente, per poter sentire anche la sua opinione. Se qualcuno sentivo dei rumori, farà attenzione magari di staccare il telefono, se non siete il telefono, il microfono, se non siete collegati. Davide, mi senti adesso?
Sì, adesso dovreste sentirmi.
Ok, grazie.
Sì, qui a New York ieri diciamo che questo caos che abbiamo visto, questa insurrezione all'interno del Campidoglio, l'abbiamo vissuta almeno per la New York che ho visto io, perché poi sono a Brooklyn, ma basta andare in un altro quartiere per respirare altre cose. Però nella Brooklyn che ho vissuto io era una cosa un po' alla lontana, nel senso come se accadesse quasi in un altro paese. Tutti ne parlavano per strada, semplicemente. La domanda era: mai visto che cosa è successo a Washington? Però era hai visto che cosa è successo, non so, in Brasile, in Medio Oriente, in Sud America, in altre parti del mondo? Questa volta però stava accadendo a 4 ore di macchina da New York. Confermo il fatto che qui a New York stiamo attendendo del vaccino in generale. Sappiamo bene che soprattutto Manhattan, Brooklyn, sono, e la parte alta di Brooklyn e grosse frange del Queens sono palesemente pro Biden, insomma sono aree democratiche, quindi qua c'è una allergia forte nella città di New York a parte Staten Island per Donald Trump in genere, per cui è chiaro che c'è una condanna unanime e anche spaventata un po' rispetto a quello che alle immagini che abbiamo visto. Quella di stamattina è stato un po' un risveglio dal giorno susseguente al terremoto, nel senso che È un po' surreale l'atmosfera che anche ieri si respirava da quello che mi hanno raccontato a Washington all'interno del Congresso riunito. La cosa che a me ha sorpreso nel seguire la diretta, nel fare la cronaca, è che i senatori e i deputati sono tornati a dibattere, non dico quasi come se nulla fosse, perché non è vero, ma con una, diciamo, un apportamento, una dialettica di sicuro più, diciamo, politicamente educata, ma come quasi se non fosse successo quello che è successo, che ieri è stato violato il Campidoglio, come diceva Matteo, non è una cosa che succede nella storia, per cui è un qualcosa di estremamente grave. Nonostante questo, il messaggio che la politica americana ha voluto mandare è che, lo hanno ripetuto sia McConnell, leader dei senatori repubblicani, sia Chuck Schumer, leader dei democratici, al Senato, come se fosse un avete provato a fermare il processo democratico, non ci siete riusciti, noi arriviamo fino a tarda notte pur di ratificare la certificazione della vittoria di Joe Biden, che in realtà non è in dubbio sostanzialmente da quando i vari stati hanno certificato il voto. Il 14 dicembre si sono riuniti e quello fu la prima pietra miliare che già, diciamo, tolse ogni possibilità di manovra per coloro che volevano ribaltare il risultato elettorale.
Perfetto, Alice Ciulla, prima Matteo citava appunto passaggi storici precedenti e che questo in qualche modo rappresenterebbe un unicum nella storia degli Stati Uniti. C'è qualche altro elemento, diciamo, che in qualche modo si può ricollegare al passato di quello che è accaduto, rispetto a quella che era l'identità politica sociologica dei manifestanti ieri sera?
Allora, sicuramente, diciamo, io penso che gli eventi di ieri sera, a cui abbiamo assistito tutti, credo con una certa angoscia, e lo dico veramente nel senso che quando guardavamo le immagini di tutte quelle persone che entravano all'interno del Congresso, la prima sensazione che molti di noi hanno avuto è può bastare veramente un nulla perché la situazione degeneri in maniera gravissima. Ed è successo, peraltro, nel senso che quattro persone sono morte tra le persone che sono entrate, le circostanze ancora non sono chiarissime, la polizia aggiornerà ovviamente su questo, però è un bilancio molto critico di quello che appunto è stato ieri sera. Un evento, diciamo così, che a mio avviso va non sminuito innanzitutto, perché è stato un evento molto grave, va inserito in quattro anni di escalation di qualcosa che è successo a livello politico americano e che non si può derubricare a un fenomeno passeggero o qualcosa di appunto che non lascerà grandi tracce. Io questo non lo credo assolutamente, credo che ci sia una grandissima responsabilità non solo da parte di Trump, che con la sua retorica, con i suoi modi, con il suo appunto modo di fare politica assolutamente fuori dalle righe, perché questo è assolutamente da sottolineare, però anche, diciamo così, appoggiato da un partito repubblicano che ha fatto proprio Trump e ha fatto proprio il trumpismo per una questione di convenienza politica e che oggi si smarca, ma permettetemi, un pochino tardi, diciamo così, quello che è stato. Come se ne esce, questo poi magari lo affronteremo anche nella discussione successivamente, nel senso che qui c'è stata un'escalation evidente che poi forse alcuni storici fanno risalire anche a periodi precedenti, no? Non soltanto agli ultimi quattro anni, però è chiaro che negli ultimi quattro anni quello che è successo è che si è avuto un presidente che ha di fatto adottato una visione del mondo alternativa a quella reale, cioè falsa. Quindi nel momento in cui si è creato tutta una serie di strutture o ha strizzato l'occhio, perché non necessariamente poi c'è un rapporto, no, tra quelle persone che abbiamo visto entrare oggi su molti giornali, sia italiani che per la verità internazionali, c'era il ritratto, no, del ragazzo con quelle corna da vichingo, che è un esponente dell'estrema destra americana, quella cosiddetta estrema destra legata alla teoria, no, del QAnon, cioè una teoria complottista che sappiamo gira su internet e in particolare su un sito facente di siti di condivisione anonima di contenuti, ma poi rimbalzano inevitabilmente, direi, sui social network, anche quelli che utilizziamo tutti, compresi Facebook e Twitter. nonostante i tentativi anche lì di bannaggio da parte di questi due social network di contenuti che trasmettono notizie assolutamente infondate, false e pericolose, appunto lui è un esponente di questo mondo, quel mondo che probabilmente ieri era rappresentato, anzi senza probabilmente, era rappresentato all'interno tra coloro che hanno deciso di fare un gesto che insomma non solo difficilmente non abbiamo mai visto, ecco, diciamo così, ma che era in parte stato annunciato, perché non posso credere che nessuno avesse visto i movimenti che stavano succedendo appunto sul web. Non posso credere che la sindaca di Washington, che manda un messaggio, dirama una specie di messaggio a tutti i cittadini di Washington dicendo non vi recate in zona Capitol Hill domani pomeriggio, domani insomma in giornata, mentre si voterà al congresso il collegio elettorale, non posso credere che fossero soli a sapere alcune di queste, cioè, come sarebbe andata un po' la situazione, no? Quindi credo che la cosa vada assolutamente presa per quello che è, cioè una faccenda molto seria, e che è una appunto corrisponde a una escalation di quello che è stato il trumpismo in questi anni, fomentare continuo di tendenze di questo genere, tendenze estremiste. Lo abbiamo visto in vari episodi. Ce ne sarebbe molto da parlare, insomma, di questa ultradestra che si dipana su internet e si diffonde su internet. Ci sono stati già degli episodi di violenza legati a queste persone. Sono state una sparatoria nel 2017 in una pizzeria di Washington, che secondo queste persone è in qualche modo collegata a episodi di pedofilia, insomma,
Alice, sì. Alice, di questo sì. Ne vorrei parlare poi bene dopo, perché okay, è interessante. Okay. E andiamo avanti con il professor Fascia, a cui vorrei chiedere a questo punto un quadro anche diciamo così globale della situazione. Ieri sera, cioè così dalla mia modesta opinione, ne è uscita un'America molto fragile, degli Stati Uniti molto fragili, ed è stata un'immagine che abbiamo sentito tutti, quello che anche hanno detto precedentemente, si è detto precedentemente. Quanto influirà questa immagine sui meccanismi, sui rapporti con le grandi potenze di oggi, Russia, Cina, per capirci?
Cerco di essere rapidissimo. Vorrei premettere a questa domanda, della quale la ringrazio perché sembra una cosa veramente importante, significativa, una rapidissima riflessione che riprende un po' le fila del discorso che è stato così bene esposto da Matteo Muzio, da Davide Mamone, da Giacomo Cambiaso e da Alice Ciulla. Proprio due battute. Matteo ha citato il 1814, no? 1814, non il congresso, ma la Casa Bianca viene data alle fiamme dalle truppe britanniche. C'è in corso una guerra che gli Stati Uniti hanno dichiarato con la Gran Bretagna. Gli Stati Uniti le prendono abbastanza severamente e si salvano a un corner. Ecco. E c'è questo. Ora, il fatto stesso che noi evochiamo quella immagine ci dà il senso della gravità di questa vicenda. Perché quella era una guerra, ha detto giustamente Matteo. Ecco, questa sembra una guerra interna. Quindi direi che il fatto stesso che noi ritorniamo a questa immagine del 1814, 24 agosto 1814, vuol dire che questa è una cosa assolutamente senza precedenti, nella quale le linee interne e quelle esterne clamorosamente sembrano confondersi. Gli avversari politici diventano dei nemici. Primo elemento. Secondo elemento. Ci sono, ecco, molto giusto il discorso sui repubblicani che hanno delle forti responsabilità. E qui vorrei ricordare il più grande presidentologo vivente che sta a Yale e si chiama Stephen Skoronek. Stephen Skoronek proprio solo qualche mese fa ha ripubblicato un suo libro classico e dice: Trump è il punto d'arrivo di una complessa storia repubblicana che comincia come minimo dal 1980. Quindi onde non solo che vanno al di là dei quattro. Trump è il punto estremo, cioè quello che non era mai stato eletto nemmeno in un'assemblea di caseggiato, oltretutto è proprietario di case, ecco, anche se pieno di debiti, quindi ecco, insomma. quindi figura del tutto anomala, decisamente, ma punto estremo di una storia che è una storia che ci spiega anche perché qualcuno ha detto giustamente, Giacone diceva giustamente, diceva, ma qui ci sono delle debolezze, delle falle nella sicurezza. Ebbene, ma questa è la logica della nazione senza Stato, cioè di una nazione che si libera dallo Stato, che non vuole più lo Stato. E guardate bene che la nazione senza Stato non sono quelli lì che si, solo quelli lì che girano col corno oppure col berretto di castoro come il grande Black, no? Che quando eravamo bambini noi leggevamo i fumetti del grande Black o vedevamo i film di David Crockett. Non solo questi, la nazione senza Stato parte con la famosa dichiarazione di Ronald Reagan che dice che lo Stato è il problema. Lo Stato è il problema. Va da un lato smantellato e dall'altro va piegato, come noi ha studiato seriamente sulle carte alla Reagan Library, no, sulle carte di Reagan, ecco, va piegato alle esigenze di una parte della popolazione. E questa storia è una storia lunga, ed è per questo che poi arriva a, no, può arrivare con tanta forza contro l'occasione. Qui naturalmente, lo diceva giustamente l'Alice Ciulla, i repubblicani dovranno pensarci un po' adesso, cioè dovranno riflettere su tutto questo. Oggi Gianni Riotta diceva dovranno ritornare alla loro grande tradizione, Lincoln e Reagan. No, devono ritornare alla loro tradizione di Lincoln, che ha liberato 4 milioni di schiavi, e di Theodore Roosevelt, che è stato il primo a ricevere un nero alla Casa Bianca all'inizio del 1900. E qui vengo all'altro aspetto che stiamo dimenticando. Che per la prima volta in Georgia un senatore nero viene eletto. Ma ci rendiamo conto? È la fine della guerra civile? Forse sì. Matteo Muzio evocava il 1876, che insomma ripropose sul piano elettorale una specie di guerra civile simbolica. Ecco, questo mi sembra una cosa da considerare. Che ci sono voluti, 1865, ci è voluto un secolo e mezzo per avere un senatore, un senatore nello Stato nero, nello Stato della Georgia. Ed è il secondo senatore dell'intera storia del sud degli Stati Uniti nero dalla fine della guerra civile. Ecco, queste sono le cose, credo, che vadano considerate. E naturalmente anche i democratici dovranno imparare delle cose, no? Ecco, ed è sperabile che le imparino. Quindi scusatemi, sono preso qualche minuto, ma semplicemente per dare un po' il senso, come dire, delle onde più profonde di questa vicenda, senza le quali temo, e voi le avevate già comunque abilmente evocate, facciamo fatica. Ecco, allora, le reazioni internazionali. Beh, è chiaro che qui, ma qualcuno ha detto, la Russia e la Cina si fregheranno le mani, no? Perché oggi diceva il presidente dell'ISPI, dice quando gli Stati Uniti proveranno a intervenire sulla questione dei diritti umani in Cina o in Russia, gli si dirà, ma voi, ecco, vi ricordate la famosa battuta di Vauro di 20 anni fa, no? All'epoca delle elezioni del 2000, Vauro fece una vignetta straordinaria che finì addirittura sul Journal of American History, no? Nella quale c'erano gli inviati dalla Russia, ecco, che andavano a controllare come si svolgevano le elezioni in Florida nel 2000. Ecco, oggi figuratevi la situazione, quindi sicuramente ci sono, ripeto giustamente, il presidente Lispi lo ricordava, e ci sono delle conseguenze, sicuramente c'è una, come dire, un incrinarsi della forza e della credibilità statunitense nel mondo, in dubbio, ma non bisogna anche dimenticare che gli Stati Uniti ci hanno le spalle forti, hanno 2 secoli e mezzo di storia straordinaria, perché a più riprese, lo diceva un grande irlandese americano nel primo 1900, hanno sbattuto il tappeto e hanno mostrato a più riprese la capacità di includere, la capacità di elaborare nuove forme di convivenza civile, la capacità di tenere insieme sviluppo, un certo grado, bisogna dirlo, di democrazia, ecco, e di proiettare se stessi a lungo come un possibile modello. Ora, secondo me, bisogna che seguano un'indicazione di un osservatore del Financial Times, Simon Cooper, uno dei più brillanti osservatori britannici, ecco, Financial Times, vive da tempo negli Stati Uniti, che già da mesi dice: ma non è che adesso gli Stati Uniti dovranno imparare un po' dal mondo? Ecco, io credo che la cosa interessante di questa vicenda è anche questa, cioè il fatto che forse il mondo diventa più piccolo, forse tutti capiamo che abbiamo dei problemi e che soltanto insieme li potremo risolvere, soltanto dal confronto. È la fine, se mi consentite, del cosiddetto eccezionalismo statunitense, cioè della convinzione di essere assolutamente diversi e perciò stesso superiori a tutti gli altri. Guardate, una convinzione che in realtà è stata elaborata negli Stati Uniti dal secondo dopoguerra in poi, perché fino alla seconda guerra mondiale, beh, gli Stati Uniti erano sì una potenziale superpotenza, ma una tra le tante. Nel secondo dopoguerra mondiale erano oggettivamente l'unica superpotenza esistente, e questo è stato da un lato un grande merito, ma anche dall'altro una terribile condanna, una terribile dannazione. Ecco. Ora oggi, e lo sento anche dagli scambi che ho con gli amici e colleghi statunitensi, devo dire la verità, sono sempre stati molto attenti e molto sensibili alle loro vulnerabilità. Ecco. Ebbene, oggi è il momento davvero di dialogare, se possibile, naturalmente tenendo conto dei rapporti di forza, senza dimenticare che questi hanno sempre il più grande esercito esistente al mondo, ecco, sono sempre una forza di grande trazione e di grande sviluppo e innovazione economica, ecco, hanno presentato dei problemi e delle falle non indifferenti sul piano sociale e sul piano politico.
Grazie professore. Allora io ripartirei dal giro da Giacomo Cambiaso. Gli chiederei: i repubblicani a questo punto rispetto ai trumpiani, insomma, che rapporti sono in essere a questo punto, in questo momento storico, dopo ieri, e che, da dove ripartono i repubblicani che in buona parte hanno mollato Trump all'ultimo minuto, come si diceva prima?
Microfono. Chiedo scusa, oltre a allora mollarlo dopo l'assalto al Campidoglio, mi sembrava difficile che potessero evitare di farlo, ma io sono anche convinto che in alcune zone strategiche per le elezioni lo abbiano in qualche modo boicottato. Lui è inferocito con i repubblicani in questo momento. Penso all'Arizona, dove la figlia di McCain sicuramente gliel'ha fatta pagare. Se vi ricordate, lui aveva definito il padre non un eroe perché era stato catturato. Quindi lui ha un rapporto con i repubblicani di forza da sempre. Ha vinto le elezioni per un soffio e per una serie di circostanze fortunate, come l'indagine sulle mail della Clinton a due giorni dal voto riaperta dall'FBI, l'antipatia dell'America personale per Hillary Clinton. Non è mai stato maggioritario nel paese. I repubblicani, come è stato ricordato, si sono malvolentieri accodati. Ma in questo momento, secondo me, nel paese c'è una minoranza convintamente trumpiana nei principi, quindi con una certa ostilità per lo Stato, che è molto simile al sentimento che ha provocato la Brexit, per capirci. E mentre i repubblicani stanno ritornando nell'alveo dell'establishment, se sentite i discorsi fatti in Senato, c'è una grande voglia di tornare a lavorare con i democratici e a fare il mestiere che hanno sempre fatto, che è quello della politica di professione tradizionale, con le lobby e con tutto il resto. Il trumpismo non finisce sicuramente qui, perché le istanze che ci sono dietro hanno dei contenuti, secondo me, assolutamente validi, al di là delle corna a Capitol Hill degli invasori o di altri aspetti folcloristici. Se non vengono, secondo me, ascoltate quelle voci, rischiamo che in America vada a finire come in Europa, che ci siano tentativi di secessione di alcuni stati. La storia è tutt'altro che finita.
Grazie Giacomo anche per la concisione. Matteo, sei d'accordo con quello che ha detto appena adesso Cambiaso?
Sicuramente i trumpiani rimarranno una forza, ma se rimarranno dentro il partito repubblicano torto collo, sicuramente potranno ottenere di più. La politica americana dimostra che quando i tentativi dei terzi partiti, come quello di un repubblicano che ha citato il professor Fasce, come Teddy Roosevelt, ha potuto fare una scissione, arrivare secondo, ma comunque non vincere. Se vorranno continuare a essere influenti, come sono stati per lungo i loro padri, che sono stati quelli del Tea Party, dovranno rimanere dentro. Se faranno, come leggo da alcuni sostenitori sfegatati del presidente, il Patriot Party, l'American Party, il Trump Party, come lo vogliamo chiamare, e sarà molto difficile per loro vincere qualcosa che uno o due deputati, magari in zone particolarmente conservatrici, o appunto avere una piccolissima minoranza nelle legislature statali. Diventeranno come il Partito Libertario o il Partito Verde. Certamente questo istante sì, hanno fatto breccia, sicuramente. Una delle cose più dimenticate del trumpismo delle origini è quella: riportiamo le produzioni intermedie, cioè i semilavorati, a farli in America. Il suo consulente per il commercio estero, Peter Navarro, ha sempre voluto far questo per togliere potere alla Cina, e il Buy America di Joe Biden riecheggia un po' questa tendenza, e l'ha riconosciuto anche un super trumpiano come Steve Bannon, che ha avuto un po' dei momenti di scontro col presidente, ma senza mai rompere definitivamente. Quindi sì, diciamo che il globalismo cosiddetto clintoniano, con la creazione di una grande area economica di libero scambio che prende tutta l'area euroamericana e alcuni paesi dell'Asia, non è in agenda. Joe Biden sicuramente avrà una presidenza che andrà a piccoli passi anche per tener conto di queste istanze. E una delle differenze sostanziali con Hillary Clinton è che lui, all'America cosiddetta trumpiana, quella che nel nostro immaginario è quella delle fabbriche abbandonate e dismesse, piace. È sempre stato, da senatore, un grande sostenitore dei servizi pubblici come Amtrak, come l'azienda delle ferrovie del trasporto passeggeri, e del servizio pubblico e delle istanze delle aree industriali. Infatti venne scelto da Obama proprio per questo. Obama era un po' debole in questo segmento, mentre Biden piaceva. Infatti negli anni scorsi, anche negli stati conservatori, era uno dei più richiesti dei democratici nazionali. Obama e Hillary Clinton non si dovevano far vedere per nessun motivo in Alabama. Invece, quando ci sono state le supplettive a sorpresa vinte dai democratici per il Senato nel 2017, l'unico esponente nazionale è stato appunto Joe Biden. Quindi, secondo me, la connessione su la parte, chiamiamola, originaria del trumpismo, di questa appunto autarchia economica, di questo nazionalismo economico, c'è. Su tutto il resto, su tutto lo sdoganamento di quel mondo molto internettiano di destra, credo che è destinato a tornare minoranza e marginale.
Allora, adesso vorrei collegare questi argomenti. Abbiamo parlato un po' del mondo repubblicano con quello che diceva Alice Ciulla, che poi l'ho interrotta proprio perché volevo ritornarci. Questa vena cospirazionista che ha un po' attraversato l'opinione pubblica, ma anche l'elettorato di destra. Ce la puoi raccontare e spiegare bene un po' come è strutturata? Perché effettivamente si leggono articoli, si legge qualcosa, però non è molto chiaro quanto incide, quanto poi può aver inciso su determinate situazioni e su, in ultima analisi, in ultima istanza, proprio su quello che è accaduto ieri sera.
Chiaramente la domanda è difficile, nel senso che capire quanto... capire quanto poi effettivamente incidano dal punto di vista elettorale certe tesi, certe opinioni, non so neanche come definirle, è chiaramente, insomma, difficile, perché non è del tutto misurabile. quello che è misurabile chiaramente, e non so se io oggi ho visto alcune rilevazioni fatte da YouGov rispetto a tante le questioni di ieri sera, cioè quello che è successo ieri sera, quanto effettivamente all'interno dei repubblicani siano ritenute condannabili o meno, quanto imputabili a Trump o meno, eccetera. E lì i dati indicano che comunque, diciamo, c'è un zoccolo molto duro di repubblicani che in realtà su questo non dà colpe a Trump, anzi ritiene che quelli che hanno fatto quell'irruzione al congresso siano stati in qualche modo che abbiano fatto un'azione giusta, eccetera, eccetera. Però non è questa la domanda, e quindi la lascio lì. È chiaro che i più visibili sono quelli appunto che esternano molto la loro aderenza a quel mondo lì, che è quello appunto della destra alternativa, che è difficile misurare quanto effettivamente abbia potere, però credo che ci sia una scala in qualche modo di adesione a certe teorie cospirazioniste che culminano naturalmente in cose che a noi sembrano totalmente fuori dalla grazia di Dio, ma che in misure diverse possono comunque invece trovare terreno fertile anche su un gruppo sociale molto più ampio, e questa è una premessa che volevo fare. Dopodiché, se parliamo appunto in particolare dell'alt-right, come dicevo prima, si tratta di una serie di teorie dell'estrema destra statunitense che viaggiano sul web, di fatto che viaggiano dal 2016, quindi da che Hillary Clinton convogliò un certo odio anti-establishment da parte di un settore sicuramente minoritario delle persone, ma che poi pian pianino, a forza di ripetere delle falsità, alla fine qualcuno finisce per crederci, ripeto, con gradi diversi. Quindi c'è chi può credere che Hillary Clinton si nutra di bambini per restare giovane, chi magari invece semplicemente accetta alcune delle realtà, dei fatti, insomma, delle falsità che vengono dette da parte di questi gruppi. Ecco. Molto brevemente, diciamo che QAnon nasce su internet appunto con l'idea che ci sia una sorta di gola profonda all'interno dell'amministrazione che ha delle cose da raccontare, ma che non diffonde del tutto, perché Trump è vittima di un complotto di tutta una serie di figure, naturalmente i liberal, quindi Obama, naturalmente Clinton, anche i Bush in realtà sono stati messi in mezzo, naturalmente Soros, naturalmente Bill Gates, tutta una serie di altre figure che tentano di instaurare un nuovo ordine mondiale. Ora sembrano appunto cose così, che uno dice non è possibile, invece chiaramente guardandole da vicino sono appunto molto, molto più diffuse di quanto non si creda, e ripeto, con dei gradi diversi di adesione, che poi portano a non credere a nulla di ciò che viene detto sui media. Cioè negli ultimi mesi si è cominciato a vedere che persino Fox News, che per i liberal è un'emittente conservatrice, per sempre maggiori di elettori invece repubblicani, diventa troppo, troppo liberal, cioè non risponde più a quell'esigenza lì, e quindi si adotta a forme di informazione ancora diverse. E oggi c'erano alcune sintesi anche sul Washington Post di come gli eventi di ieri siano stati narrati da tutta questa serie di media, e di fatto è di nuovo una realtà parallela, diversa, in cui i manifestanti erano pacifici tutti, ma c'erano degli infiltrati dei gruppi antifa che avrebbero invece usato violenza contro la polizia, eccetera. Quindi di nuovo una polarizzazione dell'elettorato americano si parla, bisogna anche vedere in che modo poi le persone formano la loro coscienza pubblica, la loro coscienza politica, e in che modo poi si recano alle urne, in questo senso.
Perfetto. Davide,
Giovanni, posso darvi una notizia?
Sì.
Vi do una notizia al volo che, scusa Davide, non volevo inserirmi, ma
potrebbe essere
un argomento interessante. Allora, hanno detto in questo momento che Facebook ha sospeso in modo indefinito il profilo di Trump, che era stato già bloccato da Twitter ieri, quando aveva detto andate a casa, anche se tardivamente. E io vorrei molto brevemente prendere spunto da questa notizia per introdurre un tema che secondo me è fondamentale per capire i comportamenti di chi sostiene Trump. C'è un'esasperazione anche figlia di un atteggiamento che lui si è cercato sicuramente da parte dei media, che per 3 anni hanno alimentato ad esempio la leggenda del Russia Gate, che poi il commissario speciale nominato dal Congresso non è riuscito a dimostrare. A me è sembrato di rivedere un pochino la vicenda di Berlusconi in Italia, cioè quando polarizzi le cose e trasformi l'avversario politico nel male assoluto, poi lo rinforzi in maniera esponenziale. E secondo me questo è successo negli Stati Uniti in modo significativo. La CNN credo che non abbia mai dato una notizia positiva di cose che pure questo presidente ha fatto, perché è un presidente molto controverso, ma che anche ha avuto dei risultati importanti, come ad esempio sul piano internazionale la situazione in Medio Oriente è nettamente migliore rispetto a quando c'erano i suoi predecessori. Quindi trasformare l'avversario nel male assoluto ne rinforza le fila e soprattutto alimenta quelle cospirazioni, quei cospirazionismi e quegli estremismi che descrivevate poco fa. E io penso, che un mondo senza una stampa libera e autorevole va a rotoli.
E infatti era la domanda che volevo proprio fare a Davide, come osservatore, soprattutto negli Stati Uniti, perché noi in Europa un po' la cosa la vediamo di riflesso, e aggiungendo ulteriormente questa notizia, come si stanno muovendo i media, che tipo di comportamento stanno avendo rispetto a Trump e rispetto a quello che è successo ieri sera, che reazioni ci sono, come vengono vissute sia dai giornali tradizionali, diciamo così, dalle testate tradizionali, ma anche dai media. Giacomo ci ha già detto una notizia, insomma, in diretta, reale, di quello che sta accadendo. Secondo te come viene vissuta questa situazione?
Ma diciamo che ieri è stato un po' il capolinea di una escalation di mesi, di anni, direi. Che però si è un po' spenta con la notte del 7 novembre, quando è stata proiettata la vittoria di Joe Biden, e soprattutto con la continua e costante sconfitta dei ricorsi legali da parte del team Trump e dei, diciamo, alleati del team Trump. Il gruppo di Murdoch, che gestisce Fox News, ha Dow Jones Newswire, che ha il Wall Street Journal, è un gruppo conservatore che ha sempre raccontato quello che magari CNN, come diceva Giacomo, non raccontava, no? Però anche quel gruppo nelle ultime settimane ha sostanzialmente abbandonato Donald Trump. E c'è la prima pagina del New York Post mi sembra settimana scorsa, in cui il New York Post, che è un altro quotidiano che non le ha mai mandate a dire i democratici, ha sempre sostenuto Trump, ha detto: enough is enough, è abbastanza, fermala, perché così rovini anche quella che è la tua eredità politica, nel bene, nel male, controversa che sia o che non lo sia. Quindi anche, diciamo, c'è un po' una sorta di irritazione, di allergia a quello che è stato sempre il modo con cui Donald Trump si è approcciato anche a livello mediatico, no? Che è poi quello che in realtà lo fece vincere 4 anni fa, ma che dopo 4 anni ha iniziato a stancare anche una parte della stampa conservatrice, anche dei media online che lo supportavano. Non è un caso che da quando c'è stato il risultato delle elezioni, l'emittente più in difficoltà sia Fox News, perché Fox News ha sempre sostenuto il presidente, però non poteva seguire il presidente nel sostenere a livello di board editoriale la bufala sui brogli elettorali che non sono mai stati provati. Quindi si è ritrovata a metà tra non farsi trascinare verso sinistra, perché la sua linea editoriale non glielo permette, ma non farsi neanche trascinare tra quello che è un mondo che non esiste. Ed è un mondo che purtroppo è in crescita, cioè c'è la creazione di una realtà parallela alimentata da emittenti come Newsmax e One American News, che racconta fatti che non esistono. Una parte del mondo di Twitter e di Facebook in questo momento crede che quelli di ieri siano stati dei militanti di estrema sinistra travestiti da sostenitori di Trump, ed è un pubblico non piccolo, è un bacino di utenti grande. Il motivo per cui Facebook ha appena bloccato in modo a tempo indeterminato, diciamo, l'account di Donald Trump, è perché Donald Trump di sicuro avrebbe iniziato a condividere questa realtà parallela che non esiste, alimentando quindi un flusso di notizie non vero che può non aiutare a distendere la tensione che è stata alimentata nelle ultime ore. Mi ricollego solo un secondo
Davide, posso farti una domanda? Tu ti ricordi la CNN prima dell'epoca Trump?
Me la ricordo poco perché ero in Italia, però so che non era così.
Cioè, noi siamo oggi in un mondo in cui abbiamo l'unità, il secolo d'Italia e il bar che è Facebook. È un mondo in cui non c'è nessuno che ha la credibilità di dire, per esempio, che le frodi non ci sono state. È questo il pericolo, perché nel momento in cui per 3 anni racconti agli americani che Trump ha vinto le elezioni grazie alla Russia e non è vero, poi non ti crede più nessuno. Adesso siamo lì, nessun media negli Stati Uniti è credibile in questo momento, sono tutti polarizzati e schierati in maniera insopportabile per uno che è un minimo neutrale. E poi c'è Facebook, che è un megafono di qualsiasi cosa. La ciliegina sulla torta è bloccare la voce di una persona. Cioè, questo è l'autogol finale, perché hai distrutto l'autorevolezza dei media, hai dato voce a chiunque e poi la togli selettivamente perché la ritieni pericolosa. Vorrei capire chi lo decide. Il mondo sta andando in una direzione che è disastrosa, e lo vedremo sui vaccini, lo vedremo in un sacco di situazioni.
Su questo sono tendenzialmente parzialmente d'accordo, anche se non credo che tutti i media abbiano perso credibilità, nel senso, un Wall Street Journal non ha mai negato quelle che siano state i pregi dell'amministrazione Trump e i risultati, quando sappiamo tutti che in questi 4 anni il motivo per cui Donald Trump ha ricevuto, tra i motivi per cui Donald Trump ha ricevuto 74 milioni di voti, è che con le sue policy economiche ha permesso a molti contribuenti di vedersi il proprio borsino pensionistico letteralmente gonfiarsi. Il cosiddetto si chiama 401k qua, che è una specie di sistema previdenziale semi-privato legato al mercato azionario. Andando avanti così in su il mercato azionario, le persone si sono ritrovate più risparmi di quanto si siano mai ritrovate nella loro vita. Il Wall Street Journal e una parte della stampa di moderata, di centrodestra, alcune volte anche il Financial Times lo ha sempre detto questo, anche il Washington Post in realtà in alcuni editorial e anche in alcuni articoli di analisi l'ha sempre detto, nonostante sono d'accordo che la linea fosse contraria a Trump in modo palese ed esplicito, però anche questi giornali non è che adesso si stanno ricompattando contro perché non sono in grado di raccontare una realtà o perché lo sono, diciamo, di parte contro il nemico, è perché nel momento in cui le carte dei tribunali e dei ricorsi dicono non ci sono state frodi e il presidente in carica ieri è andato in piazza a dire adesso marciate in Campidoglio e andate a circondarlo, vengo con voi, è chiaro che la stampa ha anche un ruolo di responsabilità. Che cosa fai? Stai lì a dire che è un qualcosa di credibile? Non è qualcosa di accettabile? Non era accettabile.
No, ma c'è una simmetria spaventosa. Tu hai sentito qualcuno condannare 2 settimane di disordine, di devastazioni dopo l'omicidio, l'assassinio, insomma la morte del nero ucciso dalla polizia? Cioè, io vi dico quello che vedo. Io vedo che ormai sono partiti e non c'è nessuna autorevolezza da parte di nessuno, e in situazioni in cui il mondo deve prendere decisioni critiche come vaccinarsi o meno, io lo trovo molto pericoloso, e chiudere un profilo sui social media perché è definito pericoloso è ancora peggio, è la medicina peggiore della malattia.
Ok, Giacomo, e poi intanto vi faccio fare un giro finale proprio anche sui vaccini. Vorrei sentire il professor Fasce, invece sulla parte anche interessante, ancora più interessante per noi, e sui riflessi di quello che è successo in Europa, cioè negli stati europei che guardano agli Stati Uniti. Che impressione ha avuto, professore?
L'impressione, naturalmente, è l'impressione di uno che ha semplicemente girato un po', credo come tutti, sul web e si è guardato qualche giornale. Ecco, se parliamo dell'Europa, mi pare che l'Europa abbia espresso in generale, quindi la von der Leyen, ma poi soprattutto la Merkel, ad esempio, ecco, che si è confermata devo dire, statista di notevole profilo, insomma, ecco. Mi pare che la condanna, in qualche caso a denti stretti, pensate in casa nostra, Salvini e Meloni, insomma, ecco, la Meloni addirittura ha detto che bisognava che quei facinorosi seguissero l'invito di Trump a smetterla prima che Trump li invitasse a smettere. Vabbè, insomma, ma al di là di questo, mi pare che in generale ci sia stato un atteggiamento di giusta critica nei confronti di queste manifestazioni, e al tempo stesso mi pare che si sia, questo però io non ho ancora sentito, ecco, riconosco subito, non ho sentito né Orban né i polacchi, quindi ecco, questo non so come abbiano reagito, ma in Europa un atteggiamento di critica nei confronti delle manifestazioni, ecco, e di grande interesse, ecco, perché questo va sottolineato, grande interesse a, lei lo accennava prima, a ricucire, riavviare i rapporti con Stati Uniti, diciamo, più aperti e più disponibili di quanto non si sia visto nel corso di questi 4 anni. Ecco, aggiungo anche una cosa, come sempre, prima di dare giudizi sul fatto che Trump sia stato un buon o un cattivo presidente, dovremmo aspettare un po' di tempo, no? Ecco, è appena uscito un libro curato da uno dei massimi politologi europei, Mario Del Piero, Routledge, dal quale Trump non esce decisamente molto brillantemente. Ecco, quindi vi invito ad andarvi a leggere questo libro, perché lì ci sono ricerche, analisi. Perché poi è vero che siamo circondati da fake news, però è anche vero che, insomma, c'è della gente che passa il suo tempo a studiare, no? Ecco, a confrontare, a vedere, a discutere, e quindi, insomma, ecco, tutto questo. Andatevi anche a sentire una dichiarazione ufficiale molto bella di un mese fa del presidente dell'Organization of American Historians, è molto istruttiva. Si chiama Cruz, è un bravo studioso e ha fatto un buon quadro di come erano andate le elezioni. Ecco, questo per dire che è vero, sono d'accordo, è giusta il richiamo che faceva Giacomo Cambiaso alla difficoltà oggi di farci un'opinione, sicuramente. Ecco, però è anche vero che dobbiamo cercare di trovare le sedi giuste. Ecco, quindi, allora ci sono economisti, studiosi, politici, politologi, scusate, storici, eccetera, che possono aiutarci in questo senso. Ribadisco, anche in Europa, ecco, anche in Europa, appunto, dato Del Piero che sta a Sciences Po. Ecco, e anche lui ha ribadito questo fatto che l'Europa, l'Europa spera di riavviare una discussione fruttuosa con un tradizionale alleato come gli Stati Uniti.
Ecco, professore, comincio da lei il giro finale, e in modo tale così da dare una par condicio a tutti negli interventi. E secondo lei, siamo tutti in attesa di questo vaccino che sta arrivando, che comincia a essere distribuito in Europa e nel mondo. Cosa cambia anche nella gestione di questa grande pandemia, quando la gestione della pandemia da parte di Trump è stata magari una delle ragioni che lo hanno portato alla sconfitta o comunque a perdere credibilità in parte dell'elettorato. Secondo lei cambierà qualcosa nella politica degli Stati Uniti? Mi sembra di sì, da quello che diceva Biden, e quali potrebbero essere gli influssi globali di questa situazione molto critica, ma anche chiave di questi giorni?
Bisogna partire da una premessa. La situazione sanitaria statunitense, che conosco abbastanza bene perché mi è capitato di essere amico di una delle massime esperte, Pam Breyer, ecco, amico per quasi 40 anni, insomma, è una situazione molto difficile, molto complicata. Una situazione con delle asimmetrie fortissime, con la mancanza a tutt'oggi di un adeguato sistema di sostegno sanitario, nonostante l'Obamacare, e qui bisogna anche dire che, ecco, questo ad esempio è uno degli ambiti in cui Trump ha combinato più pasticci, insomma. Ecco. Li ha combinato anche nel senso che, se ricordate, quando si è fatto vedere, ci sono medici che sono intervenuti, andatevi a leggere alcuni interventi molto belli, c'è anche la Pam Breyer naturalmente, che hanno sottolineato questa cosa che si era creata con Trump. Adesso passo subito a Biden, ma questo va ribadito. Cioè Trump dice, guardate, niente mascherina, guardate come sto bene, ma ha fatto delle super bombe e robe del genere, ecco, assieme a Giuliani. Ma non bisogna dimenticare che quella, e su questo c'è un bellissimo intervento di Jackson T. Lears, che vi invito ad andare a vedere, Ecco, lui ricordava, Jackson dice, beh, lui gli hanno fatto una bomba da $300,000, insomma. Ma chi è che si può permettere quella cosa lì? E allora, a partire da queste asimmetrie, ecco, è sperabile che venga rinforzato e rilanciato l'Obamacare e in generale lo spirito di una possibile riforma sanitaria, non di tipo europeo, ma che almeno possa, come dire, ripianare alcune delle situazioni che si sono create e che la pandemia non ha fatto che esaltare. Ecco. Ed è sperabile che Biden, che ha lavorato con Obama, all'Obamacare, non privo di elementi critici, faraginoso, tutto quello che volete, ma non c'era niente, non dimenticate che non c'era niente. Io ho vissuto negli Stati Uniti e se stavi male eri finito. Noi docenti universitari avevamo certi privilegi, quindi andava meglio. Allora, è sperabile che uno, la ripresa, diciamo dunque, della tradizione dell'Obamacare, il suo rafforzamento, due, un senso un po' più forte della comunità, ma della comunità nel senso dell'intero paese, non del fatto della mia tribù. Ecco, bene, tutto questo possano favorire, e tra l'altro, diciamo la verità, un riconoscimento adeguato di figure come Anthony Fauci, ecco. Bene, che tutto questo possa contribuire a una migliore gestione. Lei ha detto che è uno dei punti deboli, beh, è stata una cosa disastrosa, la gestione trumpiana della pandemia. Ecco, ma per le ragioni strutturali che ho detto, non è colpa di Trump, è l'incarnazione, dice Skowronek, di una tendenza più lunga.
Alice Ciulla, a chiudere, se hai delle considerazioni finali, e poi anche su questa domanda, che poi mi sembra un po' il quadro critico di tutto quello che stiamo vivendo anche a livello mondiale.
Allora, io così, giusto una premessa, sarei un po' prudente, diciamo, nel descrivere Trump come una vittima della polarizzazione dei media, non invece come un attore proattivo di quella stessa polarizzazione, insomma, se si vanno a vedere tante cose. Dopodiché, giustamente ricordava il professor Fasce, niente nasce per caso e tutto va, inserito in processi di continuità che in questo caso ci sono, come spesso accade. E, per quanto riguarda la questione, diciamo, della speranza del 2021, cioè questa della distribuzione dei vaccini, ovviamente anche qui, diciamo, non posso che riprendere quello che diceva il professor Fasce, nella speranza che diciamo, l'idea di, appunto, di Obamacare, che poi tra l'altro non è così, non spiace neanche all'elettorato repubblicano, perché con tutti i limiti e con tutti i problemi che ha avuto, in realtà è una riforma che ha migliorato il sistema sanitario americano, ha migliorato l'accesso, insomma, alle cure e che chiaramente è qualcosa su cui la pandemia ci doveva far riflettere, e, diciamo, poi le cose si sono tutte mischiate e, diciamo, di pandemia ci siamo un pochino anche dimenticati. Ieri c'è stato il più alto numero di morti in giornata negli Stati Uniti, i morti continuano ad essere tantissimi, i contagi tantissimi, la distribuzione è criticata lì come è criticata in Italia, come è criticata in Francia, come è criticata in parte in Germania. Quindi evidentemente è un problema quello della distribuzione, forse i toni troppo enfatici nel raccontarci come poi sarebbe avvenuta e in che tempi sarebbe avvenuta hanno un pochino alzato l'asticella delle aspettative un po' troppo, e ora ci troviamo in questa situazione. Sicuramente però, appunto, è un'occasione per riflettere più in generale sulla sanità americana e su, appunto, cercare di uscire il prima possibile da questa pandemia e di sensibilizzare l'opinione pubblica, insomma, a questo tema molto importante.
Davide Mamone.
Beh, la questione, diciamo, vaccini, la questione Covid è stata certamente centrale all'interno anche della campagna elettorale. Abbiamo visto una campagna elettorale in cui il Covid è entrato prepotentemente, anche perché si vedeva, a seconda che uno mettesse la mascherina o meno, di quale parte fosse. Nel senso, anche il mettere la mascherina è diventato, diciamo, segno un po' di identità in certe parti, in certi stati degli Stati Uniti. Quando ho coperto il Midwest, ho potuto viaggiare in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, tutti quegli stati che poi sono stati decisivi per il risultato finale, c'era proprio una distinzione da questo punto di vista, che è stata alimentata di certo dalla retorica del presidente, perché è inevitabile che lui stesso per primo non ha dato da questo punto di vista il buon esempio, nonostante non sia stato facile per nessuno gestire la pandemia. Come ben sappiamo, tutti i capi mondiali di tutto il mondo, destra, sinistra, alto, basso, hanno fatto errori gestionali anche gravi, perché è una situazione senza precedenti. La responsabilità di Trump è stata quella di rinnegare che fosse un problema a lungo e di continuare a dire che la pandemia ci fosse la luce in fondo al tunnel, e un tunnel in cui l'America ancora non è uscita. La questione dei vaccini sarà fondamentale, la distribuzione anche dei vaccini sarà fondamentale, e qui c'è da capire con Joe Biden che cosa cambia, nel senso che la strategia, che piaccia o non piaccia, di Donald Trump è stata: io lascio agli stati la possibilità di gestire come vogliono la crisi, gli do solo gli strumenti economici per gestirla, cosa che non è sempre accaduta, anche perché poi lui stesso, quando gli stati non hanno fatto quello che lui avrebbe fatto, ha iniziato a attaccarli verbalmente su Twitter, quando ha scritto liberate il Michigan, liberate la Pennsylvania, liberate la Virginia, insomma, no, la Virginia no, liberate il Michigan. E quindi da questo punto di vista c'è stato questo approccio, lasciare che gli stati decidessero come gestire la crisi. Biden ha detto che sarà un intervento maggiore, anche proprio in termini, diciamo, di responsabilità istituzionale del governo federale. C'è da capire se nella distribuzione dei vaccini questo avrà un ruolo, ed è fondamentale questo, perché ovviamente nel momento in cui il governo federale entra in gioco in un modo in cui non l'ha fatto finora, c'è da capire poi se riuscirà a rispettare la promessa che Biden ha fatto di 100 milioni di dosi in 100 giorni. Non stiamo parlando di un risultato da poco, anche perché in questo momento gli Stati Uniti sono partiti molto bene e poi si sono fermati a circa, mi sembra, 5 milioni di vaccini Covid, e il risultato era 20 milioni entro la fine del 2020. Quello che era stato, diciamo, promesso dai responsabili della famosa Operation Warp Speed, che ha portato poi anche ai contributi che hanno anche portato al ritrovamento del vaccino. Per cui staremo a vedere. Di certo abbiamo un'amministrazione che riconosce questo come primo problema, con tutto quello che ne consegue, nel bene e nel male. Nel senso, nel male vuol dire che per coloro che, americani di ferro, considerano l'economia come unica priorità, è chiaro che l'economia viene vista in questo caso come diretta conseguenza della risoluzione del problema sanitario. Fino ad ora non è stato così, per cui questo è un punto secondo me importante. Non ci dobbiamo dimenticare che 21 milioni di americani hanno contratto il coronavirus. I dati sono drammatici e terribili, anche ieri sono morte quasi 4.000 persone in un giorno. Si va avanti tra 150.000 e 250.000 casi positivi al giorno da ormai settimane. La situazione è grave, per cui questo avrà delle conseguenze, e per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge c'è da capire quanto tempo ci vorrà, staremo a vedere.
Giacomo Cambiaso.
Sì, io volevo dire una cosa sul sistema sanitario, perché ormai vivo qua da 6 o 7 anni e devo dire che l'America che ti lascia morire per strada, come veniva ricordato prima, è finita con l'Obamacare. E adesso quello che si sta sperimentando con grande difficoltà è trovare un equilibrio di un sistema che protegga i deboli veri, cioè i poveri, ma responsabilizzi gli altri, ovvero un sistema dove se non hai un livello sanitario di base, se non puoi permettertelo, ma tutti gli altri si fanno l'assicurazione privata. Questo è, come veniva richiamato, un esperimento, come immaginerete, estremamente complicato e difficile, ma Trump, che aveva tra le sue priorità quello di smontare fondamentalmente tutto quanto fatto dal predecessore, l'Obamacare non lo ha toccato. Non lo ha toccato perché da un lato è molto difficile da toccare, ma la strada tracciata è quella, e secondo me è quella giusta. Cioè, io penso che l'America, dal punto di vista della sanità, dirò una cosa che farà saltare tutti sulla sedia, ma è più avanti dell'Europa, perché il futuro secondo me è un mix tra pubblico e privato che riduca le enormi inefficienze che in Italia vengono subite sia sul piano fiscale che pratico, perché poi non dimentichiamoci che la mortalità nel nostro paese, il tasso è stato peggiore di quello negli Stati Uniti. Ultima veloce annotazione sul Covid: io credo che Trump abbia perso le elezioni sulla seconda fase della gestione del Covid, cioè lui all'inizio è stato, quando ha fatto la task force, quando ha nazionalizzato la produzione degli apparati medicali, ha avuto un inizio secondo me eccellente, poi cinicamente ha visto le elezioni avvicinarsi, ha capito che il problema non sarebbe rientrato, l'economia sarebbe rimasta incagliata, e ha scelto la strada secondo me suicida di minimizzare, di dire don't be afraid of Covid. Ecco, secondo me quando ha detto don't be afraid of Covid ha perso i voti che gli sono mancati poi alle elezioni.
Grazie. E a chiudere Matteo Muzio.
Sì, appunto su quanto è stato detto finora.
Sì.
Diciamo che la parte debole dell'Obamacare è la mancanza di quella che era stata nella bozza iniziale, la cosiddetta public option, ovvero un attore pubblico su cui ci si possa assicurare, per chi appunto non può farne a meno e non può scegliere uno degli attori privati, che ricordiamolo, da un po' di tempo a questa parte, dopo una fase iniziale un po' paraginosa, come è stato detto, in tutte le contee, anche le più rurali, le più remote d'America, ce n'è almeno uno o due. Quindi dopo un inizio appunto difficile con alcune contee a zero, adesso ci sono i provider in tutte le contee. Quindi questa public option probabilmente sarà il pilastro che Biden dovrà ricostruire, dovrà mettere un attore pubblico. E forse appunto la sanità non è che si spende poco, forse gli Stati Uniti spendono troppo, perché i sistemi sono tanti, c'è quello della Veteran Administration, c'è il Medicare per gli anziani sopra i 65 anni e il Medicaid per quelli sotto una soglia di reddito. Questi sistemi moltiplicati hanno un'efficienza di spesa bassa, perché si spende per diversi sistemi, ma ovviamente chi ha questo sistema, specie gli anziani del Medicare e i veterani con la Veteran Administration, giustamente non vogliono rinunciarci. Quindi è complicato, ma sicuramente è qualcosa che Joe Biden, con i numeri che ha avuto ieri, per quanto risicati, può portare a casa, può portare a termine, costruire la public option e rinforzare con quel pilastro mancante l'Obamacare.
Va bene, allora io ringrazio tutti, è stata una diretta anche complessa, perché collegamenti da New York, 2 e 5 persone da tenere insieme, non è stato sicuramente facile, ma è andato tutto bene. Ringrazio tutti per la competenza e la professionalità, ovviamente conclamate, quindi non c'è bisogno neanche di sottolinearle, che con cui sono intervenuti e che ci hanno erudito in qualche modo un po' di più su quella che rimane comunque un fatto storico importantissimo della nostra storia recente, e certamente rimarrà negli annali della storia. Allora, grazie ad Alice Ciulla, grazie al professor Fasce, Ferdinando Fasce, grazie a Matteo Muzio, Davide Mamone, Giacomo Cambiaso di essere stati con noi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, che sono stati veramente tanti, e speriamo di riprendere poi e di seguire gli eventi americani, magari con situazioni più felici rispetto a quelle di ieri sera, e di poterli riportare sempre con professionalità e competenza. Grazie a tutti ancora e buona serata.
Buona serata
a tutti.
Ciao.